Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Si parla di lavoro in prima pagina questa settimana sul settimanale bellunese diretto da Carlo Arrigoni Safilo. Ricollocati tutti i lavoratori dopo il sì al referendum firmato in regione, l'accordo per il passaggio a Telios e Innovatech. Nei prossimi giorni la programmazione degli incontri con le aziende subentranti. La foto di prima pagina è stata scattata a Cortina ed è il taglio del nastro, l'inaugurazione del nuovo asilo nido. La parrocchia ha accolto le richieste, serve il nido, la parrocchia si fa carico, è il titolo che accompagna la foto di prima pagina. Il fondo di prima pagina anch'esso è dedicato alla scuola. Il 13 settembre riprendono le lezioni, scuola buon anno nonostante tutto, la firma di Giuseppe Bratti. Altre due notizie in prima pagina: Livinallongo, grande dolore per la morte sul lavoro, è deceduto il 57enne Massimo Crepaz, l'incidente durante la manutenzione della seggiovia Padon 1. E poi la montagna bellunese di fronte alla sfida del riordino territoriale. Andiamo alle notizie che riguardano Lavordino. Dobbiamo andare alla prima delle tre pagine dedicate alla vallata, pagina 22. In regione per la 203, giovedì 31 agosto, dall'assessore Elisa De Berti sono andati il presidente dell'Unione Montana Agordina Paolo Frena, il presidente della provincia Roberto Padrin. Venezia disponibile a ragionare, ma è presto per i soldi. Secondo i dati forniti nelle scorse settimane da Paolo Frena, la messa in sicurezza della 203 costa circa 60 milioni di euro. Rocca Pietore, strada per Caracoi con somma urgenza. Agordo, sistemare l'accesso a Malga Framonta. E poi nella parte bassa di pagina, Falcade, gradinata e parcheggi con i fondi di confine, mezzo milione di euro dell'annualità 2023 su campo di calcio e il parcheggio alle Busche. Giriamo pagina. Pagina 23, canale d'Agordo, 16 comuni, le novità sono vintage, percorso segnato, entusiasmo alle stelle, regole riviste. Domenica 10 settembre la manifestazione podistica aperta a tutti i residenti in valle, appunto arriva a canale d'Agordo dopo la pausa degli anni segnati dalla pandemia. A Agordo quest'oggi, sabato, ritorna anche sport in piazza, dal mattino al tardo pomeriggio. Voltago Agordino, primaria e infanzia, parte il doposcuola, hanno aderito i genitori di una dozzina di bambini dal martedì al venerdì. Pagina 24, San Tommaso Agordino a Canacede, passeggiando nel tempo, un percorso tematico collega il passato al presente, oltre 20 cartelli con testo e illustrazioni, iniziativa di Rosanna De Bona. Silvia di Cadore, gli amici dell'ex IOE si ritroveranno domenica per la 40ª volta a Santa Fosca e poi a Pescul. Agordo, 300 persone all'Hauser Fest, si è svolto domenica 3 settembre. E poi nella parte bassa di pagina, Voltago Agordino, la strada del Poi, il campetto degli Alpini, Malganier, il tetto del municipio e la bonifica della campagna, una serie, un resoconto dei lavori in corso nel comune di Voltago Agordino. Questo per quanto riguarda la cronaca che arriva dalla vallata. A questo, per quanto riguarda l'Agordino, possiamo aggiungere, andando nella pagina della cultura, pagina 33, Selva di Cadore, la mostra sui dinosauri, quando le Dolomiti sembravano le Bahamas, 7.000 persone per conoscere le specie che dall'acqua popolarono poi terra e cielo, e le scuole sono attese alla mostra al Museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore fino al 22 ottobre. E andiamo a chiudere con una notizia che riguarda lo sport, e vale a dire che corsa in montagna in più di 1.000 alla Transpelmo, vittoria del gardenese Alex Oberbacher e della slovena Dominika Zupančič. Allora, quest'oggi, come ci capita di fare ormai da qualche anno in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, abbiamo deciso di parlare, di cercare così di introdurlo questo anno scolastico, questo momento che fa parte, insomma, è un rito
del calendario. E lo facciamo nuovamente, l'abbiamo già fatto, se non vado errato, l'anno scorso con Liana Cavalletto, un'insegnante di Vallada Agordina ed è un'amica di Radio Più. Ciao Liana, bentornata.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Allora, beh, intanto lo diciamo subito perché il 13 settembre inizia l'anno scolastico 2023-2024, ma inizia su Radio Più alle ore 9 una nuova rubrica, una rubrica che è tenuta proprio da Liana Cavalletti, che si intitola Liber e che durante la quale Liana racconterà i libri che fino a qui l'hanno rapita, li condividerà con i nostri ascoltatori. E il primo libro che verrà recensito mercoledì è un libro sulla scuola, se ho ben capito, Liana.
Sì, è proprio un libro sulla scuola perché mi è sembrato giusto partire con un libro che parli di scuola. È un libro molto particolare, vi invito ad ascoltare naturalmente mercoledì, è di Michela Fregona, La classe degli altri. Non è l'unico libro di scuola che esiste, ce ne sono tantissimi, però questo è un po' particolare.
Ecco, poi ci torneremo, tra l'altro, insomma, lo confesso, ho avuto il piacere di ascoltare in anteprima la recensione e tanto mi è piaciuto molto sentire il sottofondo della canzone di Bennato, L'isola che non c'è, che anche questo mi pare un po' che possa essere no, un bel viatico per l'anno scolastico, no? Cos'è, la scuola è un'isola che non c'è o è l'isola che gli insegnanti in qualche maniera non troveranno mai o magari non sapranno di aver trovato con i loro studenti?
Beh, sicuramente non è un'isola felice, è un'isola che non c'è perché, non tanto perché non esiste, ma perché ogni anno ci spinge in un certo senso a cercarla. Ogni anno è la partenza di una nuova ricerca, ogni anno parte con un nuovo entusiasmo, una nuova voglia di cominciare, nonostante tutto, perché le difficoltà sono tante, sì, ma c'è anche tanta, tanta voglia di cercare curiosamente, sia da parte degli insegnanti, ma anche da parte degli alunni e delle famiglie, cioè si parte sempre con quella curiosità, cosa accadrà, cosa ci sarà.
Ecco, io devo dire, no, l'abbiamo citato prima quando siamo andati a leggere le notizie dell'Amico del Popolo, abbiamo letto in prima pagina che c'è appunto un fondo dedicato alla scuola. Io devo dire, l'ho trovato un po' negativo, un po' pessimista, no? L'idea di iniziare la scuola, di pensare che a fine anno ci potrebbe essere l'incontro con i giudici del TAR o comunque che segna un po' un percorso ad ostacoli, che ovviamente non ce lo nascondiamo, lo hai detto tu poco fa, gli ostacoli, le difficoltà nel mestiere degli insegnanti e anche in quello degli studenti ovviamente ci sono, però insomma forse la scuola può, no, puntare, l'anno scolastico che si apre può puntare all'idea invece che nel cammino si incontrino tanti aspetti positivi per la crescita di
Esatto,
tutti,
esatto. Io
non solo degli studenti, non solo degli insegnanti.
ho sempre vissuto, diciamo, la scuola come un momento di incontro più che di scontro, come viene scritto nell'articolo. È vero, ci sono tantissime difficoltà e non voglio essere retorica e dire ah, la scuola è tutto bello. No, lo sappiamo benissimo. Però quando si parte per una nuova avventura, bisogna partire armati di sorriso e di volontà di trovarci qualcosa di buono, non con la certezza che ci saranno tutte quelle difficoltà, che sì, ci sono, non voglio dire che sia tutto rose e fiori, lo sappiamo benissimo, però non si può nemmeno partire tenendo presente soltanto tutto ciò che potrà andare male, perché effettivamente ci sono tantissime cose invece che potranno inaspettatamente a volte andare molto bene e lasciare dentro un bagaglio di forza, di entusiasmo per ricominciare poi l'anno successivo. È questo il bello, diciamo, della scuola. che ogni anno comincia e ogni anno finisce e ricomincia uguale e diversa ogni volta, sia per gli alunni che crescono e vanno avanti, sia per gli insegnanti che non possono ogni anno riproporsi allo stesso modo, assolutamente. È un rinnovarsi ogni volta.
Senti, la scuola, come dici, è un qualcosa di ciclico che inizia, che finisce, che però appunto non è mai, è uguale a se stessa, allo stesso tempo non lo è. La scuola ovviamente si inserisce, no, in un contesto sociale. Tu come lo vedi, no, questo inizio dell'anno scolastico in questa situazione qui, quella che abbiamo seguito anche durante l'estate? Qual è la società nella quale la scuola deve fare il suo lavoro?
È la società che in tutti questi anni purtroppo è andata delineandosi. È una società nella quale comunque ci siamo e nella quale comunque dobbiamo cercare di tenere sempre ben presenti quei valori che la Costituzione ci ricorda. Tenerli presenti e muoversi in quella direzione. Tener presente quella di direzione e fare del proprio meglio ogni giorno. Perché effettivamente se si guarda, se si apre un giornale, si guarda una serie di notizie che veramente a volte deprimono, avviliscono, dal cambiamento climatico alla guerra a tutte le situazioni, diciamo, di cronaca nera che purtroppo ci martellano anche dai social, si potrebbe veramente partire con l'idea che cosa ci facciamo noi qua, cosa possiamo fare noi insegnanti, cosa possiamo fare noi genitori, cosa possiamo fare noi cittadini per cambiare questa situazione così a volte pesante. E alla fine l'unica risposta che io mi sono data, ma poi invito anche tutti, insomma, a cercarne un'altra, è di cercare nel nostro piccolo di tenere la barra dritta, di tenere la bussola dritta nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano.
Senti, ti convince, te lo chiedo perché in questi giorni, seguendo le cronache relative ovviamente ai fatti che hanno coinvolto purtroppo in maniera negativa dei giovani, sia come autori che come vittime, parlo delle baby gang, parlo di fenomeni di violenze che si sono registrati, e poi con le scelte, no, della politica che insomma, abbiamo letto, vanno in una direzione soprattutto repressiva, e per contro altri osservatori invece criticano questo tipo di atteggiamento da parte del governo e suggeriscono invece di puntare, no, su un altro tipo di atteggiamento che vada a cercare di togliere quelle che sono le cause alla base dei disagi che poi sfociano negli atti di violenza, e citano ovviamente la scuola come luogo in cui, uno dei luoghi, però con una certa sottolineatura, uno dei luoghi in cui questo lavoro di prevenzione può essere fatto tutti i giorni, pur con tante difficoltà, ovviamente senza pensare che la scuola e gli insegnanti abbiano la bacchetta magica. Tu come la pensi, come ti collochi in questo dibattito?
Guarda Gianni, io mentre parlavi mi è venuto in mente Don Milani, visto che c'è un anniversario, no? Relativo alla figura di questo prete innovativo e rivoluzionario, no? Ecco, lui sicuramente nella scuola di Barbiana una cosa ha insegnato, ed è che non si può usare, diciamo, il sistema punitivo per offrire a tutti le stesse opportunità, per portare tutti allo stesso livello di partenza. Mi spiego, bisogna cercare di dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno per poter andare avanti, per poter veramente crescere all'interno della società, della scuola prima e poi della società. Per cui io personalmente sono più che convinta che, e l'ho visto in tanti anni di esperienza anche come come genitore anche, non soltanto come insegnante, che il sistema, chiamiamolo così, punitivo nei confronti degli alunni porta a ben poco. E forse dovremmo fare una riflessione anche più ampia a livello di società, se veramente il sistema punitivo di fronte a delle mancanze, a qualcosa che viene combinato, può funzionare, e se non sia meglio invece mettersi in un'ottica riparativa e quindi in un certo senso aiutare a cercare uno scopo per cui impegnarsi. Mi sono un po' intorcolata parlando in buon italiano, però spero sia arrivato un po' il messaggio.
E mi verrebbe da aggiungere, perché insomma, lo abbiamo condiviso in passato, proprio nella Valle del Dioris, era partito un progetto di una rete educativa, no? Che coinvolgeva quelle che venivano chiamate al tempo le agenzie educative, per cui la scuola non può essere l'unica, no? Altrimenti, quindi le famiglie, le parrocchie, le associazioni, dopo era un progetto che era partito, poi come a volte accade magari ci si perde per strada, ma resto convinto che l'idea iniziale fosse buona. I ragazzi hanno bisogno che pur nella differenza dei ruoli degli educatori si debba parlare una lingua unica in qualche maniera.
Esatto. E in questo appunto fare rete è importantissimo, e fare rete significa avere dei valori comuni, e qui torno al discorso della Costituzione, cioè teniamo buoni quelli e guardiamo con fiducia a queste nuove generazioni, perché veramente ci possono stupire, non in negativo, non partendo dal presupposto che però è storia, nel senso che ogni generazione ha lottato in un certo senso con la generazione precedente, no? C'è sempre stato questo scontro, e quando eravamo noi giovani si stava meglio, era così, era colà. Però anziché, appunto, ritornando a quanto dicevo all'inizio, parlare di scontro, pensiamolo come un incontro di generazioni, e l'incontro si ha nel momento in cui si dà fiducia a qualcuno. Diamola la fiducia ai ragazzi, ma a questo punto chiedo anche, diamo la fiducia agli insegnanti, perché alla fine sono le persone che fanno la scuola, e spesso lo scontro, come veniva citato anche nell'articolo di fondo di cui abbiamo parlato all'inizio, lo scontro si ha sull'idea di scuola, su quello che della scuola uno si fa come un'entità astratta. La scuola è fatta di persone, alunni, ragazzi e genitori, e deve esserci un patto di fiducia condivisa.
Senti Diana, sei un insegnante di lettere, e adesso, come ho detto all'inizio di trasmissione, proponi a partire da mercoledì 13 settembre questa rubrica sui libri. Il ruolo che il libro, questo strumento molto antico, che oggi deve o stare assieme o a volte anche magari lottare, non lo so, con altri tipi di strumenti, qual è l'attualità del libro nella scuola per gli alunni e anche per gli insegnanti?
Beh, i libri cartacei non passano mai di moda, non passeranno mai di moda, e di questo sono sicurissima. Un libro è una finestra aperta su un mondo. Un libro ti invita a un viaggio. E intendiamoci, io quando parlo di viaggio, quando diciamo devo fare un viaggio, devo essere attrezzato per fare quel viaggio, quindi devo essere preparato. Anche leggere un libro implica un certo tipo di preparazione, e si parte, ci si attrezza, e poi si parte per un viaggio dove ci portano le parole, e sono tanti i luoghi che si possono che si possono visitare. Dicendo questo, volevo sottolineare il fatto che non è che si legge semplicemente perché è bello. Tante volte dice, oh, è bello leggere. Prendi un libro che è bello. Implica un certo impegno anche da parte di chi lo prende quel libro. E l'impegno va di pari passo con la scuola, va di pari passo con la vita.
Senti, diciamo in chiusura, tu aprirai la tua rubrica, il tuo programma Liber mercoledì alle ore 9 con la presentazione e la recensione del libro di Michela Fregona, La classe degli altri. E questi pochi minuti che ci restano, hai qualche altro libro che riguarda la scuola che ti senti di consigliare ai nostri ascoltatori, siano essi insegnanti, genitori, studenti o altre figure, nonni, che hanno a che fare con la scuola, ma in generale anche con il mondo dell'educazione?
Ma allora, detto così, me ne vengono tre, ce ne sono tantissimi, però tre in particolare. Il primo è un classico, è il libro di Daniel Pennac, Diario di scuola, che mette in evidenza il fatto bellissimo, partendo dalla pagella disastrosa di questo scrittore, che gli alunni non sono i voti che li rappresentano. E a me è sempre piaciuta questa immagine. Poi potrei citare la lettera a una professoressa di Don Milani, ma quello è un super classico che do per scontato. Gli altri due sono L'appello di Alessandro D'Avenia, perché riporta al rapporto insegnante-alunno un rapporto umano, una relazione umana che va al di là della burocrazia dei programmi e degli orari, eccetera, eccetera. Che sì, cioè la relazione insegnante-alunno è una relazione biunivoca che è importante ritrovare. E questo è quello che mi manca della scuola in maniera proprio tanto, tanto, tanto forte, visto che adesso sono forzatamente in panchina come insegnante. E l'ultimo libro è un libro di Giovanni Floris, L'ultimo banco, perché il sottotitolo mi piace anche di questo libro, dice, se non sbaglio, perché insegnanti e studenti possono salvare l'Italia. E io di questo sono sempre convinta, da insegnante anche in panchina.
Allora vado a ricordarli io, i libri che Liana ha citato adesso, oltre alla classe degli altri, che presenterà mercoledì alle ore 9 nella prima puntata della trasmissione Liber. C'è Diario di scuola di Daniel Pennac, c'è Lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani degli alunni della scuola di Barbiana, c'è L'appello di Alessandro D'Avenia e c'è L'ultimo banco di Giovanni Floris. Liana, grazie per essere stata con noi e buon Liber.
Grazie mille, grazie Gianni e buon anno scolastico a tutti, col sorriso.
Ecco, con questo augurio di Liana Cavalletti vi salutiamo. Ci uniamo a questo augurio di Liana a tutti coloro che entreranno nella scuola e anche a quelli appena fuori, penso a tutti coloro che lavorano anche negli uffici scolastici e che svolgono un lavoro molto, molto importante loro come i collaboratori scolastici. Grazie a Liana Cavalletti, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è per la settimana prossima.